Quella che raccontiamo oggi è la storia, come dire, di un volo notturno fra fantasie e miti di un'America che non esiste più e che noi ragazzi degli 80 ascoltavamo, no, con la musica delle band che arrivavano d'oltremanica attraverso la radio, che forse quell'America ci sembra sia stata solo un sogno. Al microfono di System incontriamo Giampiero Vigorito. Ciao Giampiero!
Ciao, un saluto carissimo!
Raccontiamo di un libro edito da Iacobelli che riporta e presenta chi non ha avuto la possibilità di vivere la fine degli anni 80 e i primi dei 90 attraverso un programma indipendente, Rai Stereo Notte. Potremmo definirlo la trasmissione dei sogni sonori?
Sì, un libro che è uscito in questi giorni che parla di Rai Stereo Notte e che racconta un po' le vicende di questa radio che andava in onda dall'82 fino al 95 e che è stata un po' una sorta di mosca bianca nella storia dell'etere italiano, perché è stata l'unica radio che aveva massima libertà di esposizione, di scelta musicale. È nata come risposta alle radio private che tra il 76 e l'82 per l'appunto ebbero questo momento di grande notorietà e di espansione progressiva. L'FM della radio della RAI è partita un po' in ritardo proprio sulla scorta di questo antagonismo nei confronti di queste radio private che stanno prendendo il sopravvento. Quindi da lì nell'82 è nata RSR 1, nata RSR 2 e la notte noi andavamo sul canale 1, 2 e 3, quindi RSR 1, RSR 2 e il terzo canale in più la telediffusione. Insomma, in pratica dove cambiavi canale in radio beccavi noi, non c'era scampo e quindi la radio era facilmente riconoscibile perché pur cambiando frequenza eravamo noi onnipresenti, mentre le radio, soprattutto ecco la cosa che un po' ha portato un po' di fortuna a Stereonotte, il fatto che le altre radio private, quelle appunto che stavano prendendo il sopravvento, e aveva una programmazione notturna molto scadente, diciamo. Cioè,
la programmazione dei nastri.
Programmazione dei nastri, era una programmazione che andava in onda fino a mezzanotte, massimo alle 2 con le dirette, e poi c'era appunto il nastro, la base musicale. Noi invece lavoravamo esattamente in contemporanea con i lavoratori della notte, che si pensava inizialmente, ecco, che non veniva dato un soldo bucato come scommessa per il nostro funzionario che si chiama Pierluigi Tabasso, che purtroppo è scomparso recentemente, che ha avuto appunto l'incarico di occuparsi della notte, e si pensava inizialmente che la notte fosse il deserto di Tartari, che nessuno ci avrebbe ascoltato. Invece abbiamo scoperto che gli ascoltatori erano veramente moltissimi e che c'era una varietà di ascolto molto, molto varia. Cioè, si pensava inizialmente che l'ascolto notturno fosse limitato ai lavoratori della notte, dai panettieri, ai camionisti, ai edicolanti che si svegliano presto, eccetera. In realtà c'era un pubblico molto più frammentato, molto più numeroso, molto più intergenerazionale, potremmo dire, e quindi abbiamo scoperto che c'erano molti ascoltatori giovani, studenti liceali o gente che frequentava già l'università, che studiava di notte perché c'era maggiore tranquillità e spesso ascoltava la musica accesa nell'arco della notte. Erano pochi quelli che volevano la calma piatta, lo zero assoluto, il silenzio più totale. Molti lavoravano e studiavano ascoltando la musica.
Eravate una sorta di cornice musicale, anche se poi in realtà si rivelò tutt'altro, perché il programma, come ben sappiamo, era affidato a quattro conduttori che raccontavano e si raccontavano attraverso i più svariati generi musicali, non tralasciando anche i classici della musica.
Sì, noi avevamo un tipo di come dire, di territorio base, per cui era abbastanza facile prevedere che un De Pascale avrebbe fatto la storia del rock, che un Assante avrebbe insistito particolarmente sui nomi classici, che Marco Boccito, sto facendo dei nomi di autori e conduttori di quel periodo, che avrebbe fatto musica afroamericana, che la musica soul sarebbe stata appannaggio di Pepe Ridetti o di Alberto Castelli, ad esempio. Io mi occupavo più che altro di pop inglese, anche se inizialmente, come dire, avevamo questa voglia di svariare, di mandare anche delle cose piuttosto complicate. Poi almeno molti di noi hanno capito che la radio è fatta anche di estemporaneità e di fidelizzazione, e quindi cercavamo di mandare un certo tipo di musica, di, non dico di facile ascolto ovviamente, ma un tipo di musica che rappresentasse un po' un elemento di, come dire, di continuità, di abitudine, e dall'altra parte un elemento invece di novità, di rottura di quelli che erano gli schemi abituali.
Siamo con Giampiero Vigorito, che è stato parte integrante di questo progetto che a metà degli anni Ottanta andava in onda sulle reti Rai e spezzava un po' la programmazione giornaliera, quella canonica, quella abituale, quella che insomma siamo abituati anche ad ascoltare, ad ascoltare in radio durante la nostra giornata, proprio con questo cambio totale di scenario. E questo racconto viene fatto attraverso Rai Stereo Notte, un libro edito da Iacobelli Editori, che trovate proprio in questi giorni nei vari store digitali, ma anche nelle librerie, quindi una bella opportunità se volete dare uno sguardo a quella che era la radio fatta una trentina d'anni fa. Ritornando a chiacchierare appunto di questo momento, di questa fotografia, no? Ci racconti che relazione c'era, che era anche molto stretta, tra i DJ, i conduttori di Rai Stereo Notte e la rivista Rockstar?
È una domanda ovviamente che chiedo a pennello. E molti ascoltatori che hanno scritto per il libro, perché il libro in realtà si basa su una serie di contributi, è una specie di intervento corale, di lavoro di gruppo. C'è una prima parte in cui c'è la prefazione di Carlo Massarini, che racconta i primordi della radio in Rai, di quello che ha comportato con i primi programmi che si occupavano di musica rock, come Pop Off, come Radio 2 21 e 29, e ovviamente per voi giovani che lui conduceva con Raffaele Cascone. Poi ci sono degli altri interventi di vari altri personaggi che in qualche modo hanno gravitato intorno a Sera Notte. C'è un ricordo molto bello di Pierluigi Tabasso, che è stato il nostro funzionario visionario, come lo chiamo io, e poi ognuno di noi conduttori ha scritto un paio di racconti, un paio di contributi abbastanza vari. Il primo doveva essere incentrato sul ricordo di un episodio particolare avvenuto in radio, il secondo invece era una specie di trattato più musicale, anche perché non volevo assolutamente che il libro avesse questo tipo di configurazione molto nostalgica e molto preferenziale, e quindi io ho chiesto loro di parlare di musica e di vedere appunto quel tipo di musica che loro trasmettevano allora, che tipo di indicazione, di indirizzo avrebbe preso nel tempo. Poi c'è una parte che è molto consistente e mi permette di dire che anche la migliore, che non è quella scritta dai conduttori, ma è quella scritta dagli ascoltatori, per cui molti ascoltatori tramite il social, Facebook soprattutto, si sono messi in contatto con noi. Io ho messo una specie di esca, ho chiesto alla gente di ricordare Stereonotte, e devo dire che i commenti e i ricordi di questa gente sono forse la parte centrale, più spirituale, più legata all'animo e alla conduzione del programma. E poi c'è un'ultima parte dedicata, chiamiamole cosiddetti VIP, a quelli che sono diventati poi famosi nel tempo e che ascoltavano la radio alcune volte a nostra insaputa, quindi ci sono interviste a Baglioni, ad Arbore, a Bennato, ma anche a scrittori come Sandro Veronesi o Giancarlo De Cataldo.
Potremmo dire che Rai Stereo Notte era, come dire, la trasmissione dei sogni sonori, no? Della notte che suonava attraverso la radio.
Sì, è un po' la domanda che mi hai fatto prima, alla quale non ho risposto completamente. Diciamo che la nostra, il nostro elemento costitutivo principale è il fatto che noi non avevamo, come dire, la morsa stretta da parte delle case discografiche, quindi avevamo libertà totale di mandare in onda ciò che volevamo. E quindi diciamo che il dato distintivo principale era proprio il fatto che a Stereonotte non ci fossero dischi in promozione, non ci fossero dischi da mandare obbligatoriamente in heavy rotation, ma in realtà ognuno di noi sceglieva liberamente cosa trasmettere, e questa è una cosa che, detta oggi, ovviamente fa un po' rizzare i capelli, perché ovviamente le radio di adesso sono fatte in un altro modo, hanno dei computer, hanno un programmatore, hanno comunque una linea di condotta ben precisa, che viene studiata quasi sempre al computer.
Poc'anzi ci raccontavi, descrivendo il volume appunto di Rai Stereo Notte, questo volume edito da Iacobelli Editore, ci raccontavi appunto nelle varie sezioni quella dedicata agli ascoltatori che hanno appunto dato il loro contributo. Ma a proposito di ascoltatori, navigando, cercando in rete le varie informazioni, perché ce ne sono tante e tanti sono gli affezionati, no? Gli studi Rai erano in via Po 14, dove veniva trasmesso questo programma, ma via Po 14 è anche un sito internet, un vero e proprio archivio storico del programma.
C'era molta gente che sentiva la radio in diretta, l'ho raccontato poco fa, ma c'era anche molta gente che doveva andare a letto a una certa ora e che quindi non riusciva a seguire gli spazi, diciamo dopo le due, che erano più complicati, e preferiva registrare una cassetta o nel migliore dei casi un VHS, visto che aveva una durata maggiore, poteva ovviamente comprendere uno spazio musicale decisamente più lungo e più consistente. E queste cassette sono rimaste nella collezione privata di molta gente, e c'è stato qualche anno fa un certo Giovanni De Rigori che ha avuto l'idea, visto che lui era un collezionista di cassette registrate dei programmi di Stereonotte, di formare un archivio e di, per questo, digitalizzare le cassette che gli arrivavano. Lui anche ha aperto un sito internet che si chiama Via Po 14, ha ovviamente adescato, tra virgolette, molte persone che avevano queste collezioni di cassette, se le fatte mandare, e ha formato questa sorta di museo storico delle trasmissioni di Stereonotte, che si chiama Via Po 14, perché a Via Po 14 c'era lo studio di Stereonotte, uno studio abbastanza angusto, niente a che fare con gli studi di Asiago, che erano quelli di Radio 2 e di Radio 1, era uno studio piccolino, accessibile, quasi di carattere familiare, un po' casareccio. E diciamo che però noi ci siamo trovati bene in quel posto, ed era un po' così, una specie di nido, di covo dove ritrovarci la sera, la notte, e dare vita a questo programma.
La radio antesignana, no? Antesignana ai social, agli algoritmi delle piattaforme musicali, siete stati precursori di questo movimento, di questa tendenza, di quello che la radio è oggi.
Precursori dir poco, io direi dei pionieri, degli avanguardisti, siamo andati proprio a tassare il terreno, a capire appunto come si potesse fare. In realtà noi venivamo appunto, come dicevate prima, da un'esperienza editoriale che era quella di Rockstar, per cui c'è stato un filo conduttore molto forte che ha legato i giornalisti di Rockstar, che poi sono andati per buona parte a fare radio a Stereonotte. Stereonotte puntava molto il dito sulla capacità e sulla conoscenza musicale dei singoli individui, e riteneva che al di là della voce, della presenza al microfono ed altro, la cosa più importante fosse la singola preparazione del conduttore, che solitamente aveva una collezione di dischi abbastanza invidiabile, e quindi c'era questo strettissimo legame tra Rockstar e Stereonotte. Siamo stati veramente antesignani, come dicevate giustamente, e io aggiungerei appunto pionieri e avanguardisti, perché abbiamo fatto una cosa che non si faceva allora, cioè abbiamo rotto questa consuetudine delle scalette preconfezionate, avevamo questa piena libertà e potevamo trasmettere liberamente quello che volevamo, che è un'esperienza che poi si è ripetuta un po' nel corso dei tempi con Alessio Bertallotte, che ha condotto per parecchi anni B-Side su Radio DJ, o Nick the Night Fly, che in qualche modo può ricordare Stereonotte, anche se lui è venuto un po' più tardi rispetto a noi. Tra l'altro Bertallotte poi ha fatto anche un programma per la Rai chiamato Rai Tunes, molto interessante, battendo itinerari abbastanza inediti e uscendo fuori da quella che è la pratica classica delle radio private, delle radio network, anche dei grandi network tipo DJ 105, RTL ed altri, che hanno appunto queste scalette preordinate e che devono attenersi all'identificativo, al jingle, alla pubblicità, e quindi hanno dei tempi molto più scanditi e serrati.
Adesso salutandoci, io ricordo un disco che sicuramente è stato emblema di quel tempo. Faccio riferimento a Donald Fagen, no? Che allontanatosi un po' dal progetto degli Steely Dan, proponeva con il suo The Night Fly qualcosa di estremamente nuovo, che era poi quello che in realtà facevate voi all'interno della programmazione musicale appunto di Rai Stereo Notte. Ti lascio il microfono, ti va di farci l'annuncio e ci salutiamo appunto con te che annunci Donald Fagen e il suo pezzo storico?
Sì, allora il disco in qualche modo caposaldo delle nostre conoscenze musicali. Il caso ha voluto che uscisse nell'82 esattamente in contemporanea con la prima trasmissione di Stereo Notte, ed è il disco che maggiormente rappresenta, come dire, il punto di riferimento, l'anima architettonica, lo scenario ideale per chi ama e per chi ha fatto la radio durante la notte. Quindi parliamo di The Night Fly, il primo disco solo di Donald Fagen.
Grazie a Giampiero Vigorito per essersi raccontato, per averci regalato questo pezzo di storia della radio italiana. Grazie Giampiero, a presto.
Grazie a te, a voi tutti quanti, grazie mille.
Standing tough under stars and stripes, we can tell this dream's in sight. You've got to admit it at this point in time that it's clear. The future looks bright on that train, all graphite and glitter, undersea by rail. 90 minutes from New York to Paris, well by 76 we'll be A-OK.
What a beautiful world this will be.
Time to be.